La cella delle carceri di Palermo, dove erano stati trasferiti tutti i popolani che erano accusati di avere partecipato alla rivolta, era, seppur grande, squallida e fredda. Una mattina all'alba portarono i popolani in un'aula adiacente dove si doveva svolgere il processo. Vennero rinchiusi in una grande gabbia e li lasciarono là per delle ore. I signori, invece, anche se incatenati, vennero fatti sedere su delle lunghe panche adiacenti. L'accusa fu impietosa. La sentenza repentina. Furono tutti condannati. Mariano apprese che era stato condannato al carcere a vita insieme ad altri 4, mentre i restanti imputati a svariati anni. Un giorno Mariano seppe poi che i maggiorenti della città erano stati condannati solo a delle pene pecuniarie che avevano pagato subito, per cui erano stati liberati ed erano già tornati alle loro case. Questa notizia lo sconvolse più di quella della sua condanna al carcere a vita. E concluse che era ingiusto che coloro i quali avevano fomentato e organizzato la ribellione ora fossero già liberi, mentre loro... E tacque. Infatti, Don Francesco e gli altri giurati erano tornati a Castro Giovanni subito dopo il processo. La carovana si inerpicava lungo la strada che da Palermo portava verso l'interno. Don Francesco si chiedeva che effetto avesse avuto sull'accaduto la pretesa correzione dei costumi che il vescovo diceva di avere posto a base della sua visita pastorale. Non aveva proprio capito quale era stato il significato concreto di questa correzione imposta dal Concilio di Trento. A nessuno era venuto in mente di spiegare e giustificare il comportamento del vescovo. Tutti erano stati convinti che avesse messo in atto un espediente allo scopo di procacciarsi del denaro. Allora chiese a Don Cesare, che era venuto con loro, quando era stato tenuto questo concilio. Questi non seppe subito rispondere. Poi si ricordò e gli disse che doveva essere stato fatto 100 anni prima o giù di lì. Don Francesco cominciò a gridare. Ma com'era possibile che per 100 anni nessuno avesse mai parlato di quell'argomento e ora un vescovo lo aveva rispolverato nel suo interesse per rapinare la povera gente? Il nuovo viceré, Francesco Fernandez della Cueva, aveva cominciato in pieno la sua attività con l'anno nuovo, nominando tutti i suoi collaboratori e partecipando alla vita sociale della capitale. Aveva così conosciuto uomini e cose della sua nuova sede. Il principe di Villafranca, che era uno dei grandi del regno, aveva avuto occasione di conoscerlo e, nonostante fosse memore delle promesse fatte al barone Gentile, aveva ritenuto che il problema ancora non era maturo ed era più prudente attendere lo sviluppo degli eventi. Egli, infatti, aveva appreso che il viceré era in buoni rapporti con il vescovo Innocenzo, che aveva già conosciuto alla corte di Madrid. Il 21 marzo successivo vennero festeggiati a Palermo la fine dell'inverno e l'inizio della primavera. Il viceré decise di partecipare alle manifestazioni popolari e si fece accompagnare dai personaggi di alto rango, tra i quali si posero nella sua carrozza, uno a destra e uno a sinistra, il principe di Villafranca e il giudice Costa. Il principe non si lasciò sfuggire l'occasione per mettere in atto un suo progettato stratagemma per tentare di risolvere i problemi dei suoi amici di Castro Giovanni. Così, dopo un lungo giro di parole, accennò alla ribellione, deprecandone i fatti, solidarizzando con il vescovo ed elogiando l'abilità del giudice. Questi seguì il discorso in silenzio, ringraziando con un lievissimo cenno del capo. Il viceré si profuse in lunghe e articolate parole di solidarietà con il vescovo. Disse, tra l'altro, che questi era stato gravemente oltraggiato da quel popolo di barbari montanari che aveva osato ribellarsi contro la sua sacra persona e nell'esercizio della sua missione divina. Il principe assentiva ossequioso. Il giudice taceva ancora. Infine, espresse ancora le sue congratulazioni al giudice per le pene inflitte ai rivoltosi. Finito lo spettacolo, il giudice fece sommessamente presente che ora forse sarebbe stato utile pregare il vescovo di valutare l'opportunità di revocare la scomunica che era stata emanata da oltre 7 mesi. Aveva continuato poi dicendo che si sarebbe potuto valutare positivamente anche un provvedimento di grazia per i condannati, qualora gli stessi avessero manifestato un sincero pentimento. Il viceré affermò categoricamente che sì, effettivamente, bisognerebbe che venissero valutate tali opportunità, ma, si badi bene, anche e soprattutto a salvaguardia degli innocenti e dei pentiti e al fine supremo di ripristinare la pace sociale.